Bentrovati in diretta, Maracanà, Francesco Tringali, Andrea Magliocchi regia, Lucio Marinucci pronto, prenderà il timone dalle 15 e soprattutto Stefano Impallomeni.
Ciao Francesco, ciao a tutti. Di
allora,
nuovo. Vai, vai,
recuperiamo Massimo Bonanni, Max.
Ciao ragazzi.
Daniele.
Ciao Massimo.
Garbo.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
E diamo il ben ritrovato anche a Roberto Bernabai. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao, ciao, ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.
Allora, stiamo viaggiando un po' a cascata, nel senso che ci manca in questo domino degli allenatori la situazione legata alla Juventus. Prima di parlare, insomma, di un possibile allenatore, di un possibile inserimento su un allenatore, c'è però una ricostruzione societaria, caro Stefano, perché la notizia di ieri sera che sta emergendo è che Cristiano Giuntoli sarebbe con le valigie già sulla porta, quindi la rivoluzione non parte dalla panchina, perché comunque c'è ancora Tudor che guiderà il club fino al mondiale, ma c'è questa rivoluzione societaria ancora prima dell'allenatore. Quanto ti sorprende questa possibile, probabile uscita di scena di Cristiano Giuntoli?
Non mi sorprende affatto, e adesso in attesa dell'ufficialità, credo, non lo so, correggimi se sbaglio, ma i suoi collaboratori Pompilio e Stefanelli sono stati già
insieme a lui
allontanati. Probabilmente adesso si attenderà il comunicato ufficiale. C'è stata questa sterzata, questa virata determinata da parte della proprietà, una persona di John Elkan, credo, presumo, e non mi sorprende. C'è chi sale e chi scende, e addirittura chi va fuori dalla Juventus, in questo caso Giuntoli. Sale, Chiellini. Chi entra, come lì,
sì,
figura di direttore generale, quindi si sta ricomponendo un po' la struttura che non ha convinto, che ha fallito gli obiettivi, e si ricomincia. E ora c'è da scegliere, da riempire la casella. Si pensava che potesse essere riempita e occupata da Antonio Conte, così non è stato. E ora... E ora le partite durano fino al 98esimo, insomma, considerando un corposo recupero.
Ci arriviamo. Intanto riparto da Massimo Bonanni, anche per te, insomma, quanto ti sorprende questo addio, considerando anche che nella squadra, nell'area scouting, insomma, verrà ristabilito anche Matteo Tognozzi, che farà parte appunto dell'area tecnica, ma sicuramente c'è questo cambio al vertice. Vertice di chi è stato decisore di tutte quante le varie situazioni negli ultimi due anni. Massimo.
Beh, non mi stupisce, perché il progetto Juventus, il progetto Thiago Motta, con più di 250 milioni spesi, è partito tutto da Giuntoli, e alla fine alla Juventus gli è rimasto niente in mano. Quindi non mi stupisce questa decisione. Avrei anche io tirato su la possibilità di prendere un allenatore tipo Antonio Conte. Ora, sinceramente, non saprei la Juventus su quale allenatore possa ripartire. Ti dico la verità, sto facendo un po' di fatica nel cercare di capire quale allenatore potrebbe essere giusto per la Juventus, perché pensavo in Antonio Conte. Secondo me Simone Inzaghi è troppo difficile da poter arrivare, per tanti motivi, però sarei veramente molto curioso di sapere a chi stanno pensando. Non credo che ripartano da Tudor, secondo me Gasperini non è un allenatore da Juventus, non lo so, sono un po' così.
Daniele, ti aggiungo anche questa: secondo te ha pesato sulla scelta di Conte di rimanere al Napoli il fatto che ci sia stata, stia avvenendo questa ricostruzione anche dirigenziale alla Juve?
Ma no, addirittura qualcuno aveva letto il licenziamento di Giuntoli, l'aveva letto come un desiderio di Conte, che non voleva Giuntoli tra i piedi, sembrava così, per quello si pensava che Conte sarebbe andato poi alla Juventus, in realtà non è andato in questo modo, quindi credo che a questo punto dovranno riempire le due caselle, una quella del direttore sportivo e una quella dell'allenatore. Insomma, io credo che Giuntoli abbia pagato, io lo dicevo da mesi francamente, che abbia pagato l'errore di aver scelto un allenatore che non è andato bene per la Juve, e il mercato che è stato clamorosamente sbagliato, quindi era inevitabile che dopo aver esonerato l'allenatore il passo successivo sarebbe stato il divorzio dal direttore sportivo, quindi non mi stupisce assolutamente. C'è molto da lavorare alla Juve, credo che un fatto positivo sia l'arrivo con poteri, che saranno tutti da definire, nel quadro dirigenziale di Giorgio Chiellini, che è un ragazzo molto intelligente, preparato, laureato in economia, è uno che ha una testa notevole e quindi credo che darà un contributo importante, però bisognerà scoprire quale ruolo avrà, ovviamente.
Roberto, la scelta più sensata, anche perché diciamo adesso gli allenatori cominciano anche un po' a scarseggiare, no? Di alto profilo, è quella di Giampiero Gasperini. Allora, sulla tua opinione su Giuntoli e sulla Juventus, ti chiedo anche, diciamo, delle informazioni rispetto a quanto può esserci la Juventus in questi giorni di riflessioni che ha chiesto Gasperini alla Roma.
Ma sai, a Roma non si parla d'altro oggi, perché questi due giorni di attesa suonano un po' in maniera sinistra, nel senso che ieri c'è stato questo incontro, sembrava che tutto fosse andato a dama, però non c'è stato il contratto, non c'è stata la firma, non poteva esserci, perché comunque Gasperini prima risolvere il suo rapporto con l'Atalanta. Io la penso un po' come Massimo Bonanni, non so se Gasperini è l'allenatore adatto per la Juventus, a meno che non si voglia proprio imprimere una svolta dal punto di vista filosofico, perché Gasperini è un allenatore che finora si è dimostrato vincente in situazioni da rilanciare, da formare, eccetera. La Juventus, ma con tempo a disposizione, ecco, squadre come la Juventus, il Milan, l'Inter, eccetera, di tempo ne mettono sempre poco a disposizione dell'allenatore di turno, sono squadre, società che ambiscono a vincere immediatamente e la Juventus deve rilanciarsi. È chiaro che gli allenatori garantisti, gli Allegri, Conte, eccetera, sono tutti sistemati, sono tutti piazzati, quindi sarà un bel quesito da sciogliere quello legato alla panchina della Juventus. Di conseguenza ci aggiungo anche la Roma, perché se fosse poi a Perino, la Roma si troverebbe veramente in mezzo a mare di guai.
Stefano, riparto adesso su questo. Ieri ci trovavamo a commentare questa foto con questo pranzo, i sorrisi, il vino, eccetera.
Sì, sembrava non ho visto tante pietanze sul tavolo.
Esatto. E poi oggi ci ritroviamo
pasto frugale, insomma, quindi proprio di lavoro.
Che idea ti sei fatto su questa situazione del Gasp, che ha chiesto, insomma, un po' di tempo? Tra l'altro,
è stato un pasto con l'orologio in mano.
Anche l'Atalanta ci vuole riprovare.
No, volevo aggiungere, la notizia è che gli ultra dell'Atalanta hanno indetto una tunata di piazza proprio per convincere la società Gasperini a prolungare il rapporto. Oggi si riuniscono, credo.
Sì, ho visto anche che la moglie spingerebbe per rimanere a Bergamo.
Beh, devo dire che complimenti a chi ha scattato questa foto, fotonotizia.
Rubata. No?
No, non lo so, sai qualcosa in più, Roberto? Rubata che significa?
Allora, oggi Andrea Pugliese, che è collega preparato e serio, fa una ricostruzione della situazione in cui è avvenuto questo incontro. In questo resort recentemente acquistato, ristrutturato, rilanciato dai Sitkin, c'era una situazione blindata, quindi bravo che è riuscito a fare questa foto, che poi, guardandola, è chiaramente una foto carpita, così rubata, è stato bravo il trufolarsi di la scattata. Non è che stavano in posa, ecco.
Sì,
perché
sì.
Qualcuno ha letto anche, ma se si sono fatti vedere, ma secondo me non era una foto chiaramente rubata.
Beh sì, comunque voglio dire, è un po' è stata la foto della discordia, perché Bergamo, insomma, hanno un po' fastidito sta cosa, no? I tifosi, soprattutto anche, credo, la proprietà, però.
Certo.
Detto questo, è durato tutto molto poco.
Sì.
No, state 4 ore, no? Tempo di arrivare, di mangiare un pasto, di consumare un pasto veloce, di conoscere, poi c'era l'interprete, è arrivato Super Dan, Gasperini che non mastica bene l'inglese, si saranno parlati, impressione positiva, stretta di mano, ci risentiamo tra 48 ore, insomma, questo da quello che emerge un po', no? Ma non sappiamo nient'altro. Io non voglio immaginare che Gasperini non vada più alla Roma, perché sarebbe clamoroso. Sarebbe clamoroso per la Roma, e soprattutto questo incontro, che cosa è il suggello di tanti altri incontri precedenti, perché che faccio? Tu prendi, parto da Bergamo, vado a Firenze, tu da Roma a Firenze, questa è la conclusione, no? Conosciamo il proprietario. Però Non vi so dire. Io credo che poi alla fine Gasperini accetti la Roma, anche se queste 48 ore, cioè questo spazio, non ha firmato alcunché. La Juve non so se sferrerà questo attacco, però io credo che ci sia questa possibilità da parte della Juve di sferrare l'ultimo attacco.
Sì, il terzo incomodo, e torno da Massimo, in questo caso potrebbe essere Atalanta, che proverà un nuovo affondo per convincerlo. Resta più staccata rispetto alla Roma, che dobbiamo tenere in testa come possibilità. Ci potrebbe essere la Juventus, però Massimo, tu escludi che Gasperini non possa farsi tentare da una nuova avventura all'Atalanta?
Ma io penso che se dovesse succedere l'impensabile, succederà che rimanga l'Atalanta e non che vada alla Juventus. Però io sono sempre stato convinto che Gasperini andrà alla Roma. Io penso che non sia stata ieri la prima volta che loro si sono visti, probabilmente si saranno visti di persona, ma io sono convinto, le trattative non è che durano un giorno, l'oggi per domani. Cioè Gasperini si deve mettere tutto con l'Atalanta, sono settimane, mesi che sa che Gasperini va via, quindi sicuramente troveranno un accordo. Se non dovesse trovarlo oggi, lo troverà domani, ma l'Atalanta ormai io sono convinto che ha capito di averlo perso. Forse farà, sicuramente dopo quello che stanno facendo i tifosi, farà un pensiero per poterlo riprendere tra virgolette per i capelli, ma la Roma è in vantaggio. Io ad oggi non posso pensare che Gasperini si tiri indietro, perché sono convinto che lui abbia già trovato l'accordo con la Roma da tempo. Non è le quattro ore passate ieri che dice vabbè, che hanno fatto, hanno mangiato, si sono conosciuti, ciao ciao. Ma Gasperini si è parlato con la Roma, ci ha parlato il suo procuratore, con chi di dovere, avranno già parlato di tutto. Quindi loro ieri si sono conosciuti, sicuramente sì, di persona, però quello che si dovevano dire se lo sono già detti nei mesi precedenti. E ad oggi l'unica paura potrebbe essere quella di familiare, una spinta ulteriore familiare, no? Dici, ma sai, la famiglia dice, guarda qua, ci vogliono tutti, ma rimani qua. Io credo che Gasperini debba andare via e debba andare alla Roma, perché sono straconvinto che la Roma è la società che gli può dare di più in assoluto in questo momento, sotto il punto di vista del tifo, sotto il punto di vista della progettazione, e secondo me lui ha le caratteristiche per poter tenere altissima l'asticella di quello che comunque ha fatto Ranieri.
Daniele?
Ah, dopo quello che è accaduto a Napoli io non do più nulla di scontato, per scontato, però sì, quello che dite è vero, ma tuttavia mi chiedo allora se l'accordo c'è già praticamente, se sono d'accordo su tutto, se sono i contratti di Friedkin, perché aspettare altri due giorni per firmare il contratto, per dare l'ufficializzazione di questo rapporto?
Anche perché, scusami Daniele, aggiungo, del fair play finanziario che sembra essere il nodo cruciale, Gasperini avrebbe dovuto anche saperlo da tempo, anche perché ammissione di Ranieri ha detto che avranno problemi,
ecco,
no?
Sì, certo.
Vai, concludi Daniele.
No, no, ma infatti assolutamente così, per cui voglio dire, se come avete detto giustamente ci sono già incontrati varie volte, avranno già parlato di tutto, del mercato, della durata del contratto, del tipo di giocatori che vorrà, così via, dei giocatori che non vorrà anche, quest'ultimo incontro e poi due o tre giorni di pausa per che cosa? È questo che non mi torna, quindi forse davvero Gasperini sta pensando a una chiamata della Juve, ecco, questa è l'unica cosa che mi fa pensare, che rimanga all'Atalanta mi sembra la cosa più improbabile, francamente.
Sì, chiudiamo soltanto insieme a Roberto, nel senso che poi anche se dovesse rimanere all'Atalanta, Roberto, per la Roma si arriverebbe allo stesso problema che ha avuto la Juventus con Conte, praticamente, quella di ritrovarsi praticamente con un piano B, senza piano B, e con quel piano B che bisogna ragionarci su, nel senso che poi Ranieri ci ha sempre raccontato che l'allenatore era stato scelto e che mancava praticamente l'ultima parola ai Friedkin, invece poi a fine stagione non è stato così, perché in questo momento l'ultima parola non è di Friedkin, di Gasperini.
Sarebbe delittuoso, tenuto conto di quanto tempo, di quale anticipo c'era sul fatto di essere consapevoli della necessità di trovare un altro allenatore. Perché nel giorno dell'insediamento di Ranieri le cose erano abbastanza chiare, no? Quindi arrivi all'ultimo momento a cercare un allenatore che magari poi si accasa altrove, e che fai? non lo so, io mi auguro che ci sia un piano B. Io sono d'accordo con Daniele, cioè questi due giorni di pausa e di riflessione, onestamente, considerato che dopo è scontato anch'io, i contatti sono stati numerosi nel corso di questi mesi con Gasperini, due giorni in più per far cosa? Per svincolarsi dall'Atalanta, ma non credo che quello fosse un problema così importante, cioè così complicato. Le lusinghe della Juventus, sai, in questo momento, oggettivamente, se prendiamo Atalanta e Juventus come possibilità di intervento sul mercato, come prospettive anche sul campo, perché entrambe faranno una Champions League, hanno un'attrattiva maggiore rispetto a una Roma che ha i paletti del fair play finanziario, che comunque farà l'Europa League, che comunque ha anche una situazione societaria da strutturare. Non lo so, tutto può essere. Io non mi sorprenderebbe il colpo di scena.
Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
No, sono d'accordo con Roberto. Aspetterei ancora qualche ora e poi...
L'ultimo passaggio con voi lo voglio fare per quanto riguarda la Lazio con Sarri, nel senso che ieri c'è stato questo incontro, la Lazio ha offerto un triennale da 2,5 milioni più altri bonus. Anche qui l'ultima decisione spetta l'allenatore, che in questo momento, come diciamo proposta più calda, ha quella della Lazio. La Fiorentina non lo ha mai contattato, l'Atalanta sembra essere un po' più distante. Riparto da te, Stefano, ne abbiamo parlato già ieri, però insomma sembra, secondo te, poi alla fine Sarri sposerà la Lazio, e con quali soprattutto motivazioni rispetto alle dimissioni di marzo 2024?
Ma io credo che qui invece il discorso è diverso. Sai, ogni allenatore chiede delle garanzie, poi bisogna vedere presunte garanzie, bisogna vedere poi nei fatti se vengono esaudite. Io credo che invece Sarri, la cosa che conta di più per Sarri sia lavorare serenamente con un gruppo di giocatori in cui non ci sono, non dico me le marce, ma cioè giocatori, ecco, che costituiscono una minaccia.
Lo erano Luis Alberto, no, ai tempi.
Questo è, no. Però insomma, è questo il blocco, ecco, per il motivo che si è lasciato bene con Lotito. Anzi, Lotito, se fosse stato per Lotito, non sarebbe mandato via. Quindi, secondo me, è quella la garanzia assoluta di lavorare in un gruppo. Lavorerà una volta a settimana. Io credo che sia una risposta anche mediatica da parte della società per arginare la delusione profonda dei tifosi che temono che questa squadra possa navigare nella mediocrità, no? In questo galleggiare in questi tipi di campionati più o meno positivi, più o meno dignitosi, ma mai dove non si marca mai una differenza. Con Sarri è stato fatto questo, un secondo posto, era un'altra squadra, ma io credo che Sarri sia uno che si possa divertire a creare qualcosa di, no? Un gioiellino, organizzazione di gioco, quindi non grandi nomi.
Una volta alla settimana.
Una volta alla settimana, io credo che il punto fermo dal punto di vista, cioè, di Sarri sia quello. Cioè, vengo, se sì, certamente 2-3 acquisti, ne parliamo, io capisco, ti conosco, perché lo conosce Lotito, non è che uno che apre il portafoglio così, no, certo. D'amblè. Però non voglio rotture di scatole, ecco. Allora, secondo me, dice di sì. E non è una questione di soldi, no.
Massimo, è un palliativo per i tifosi oppure insomma il male minore rispetto a quello che offre la piazza? Quanto ti intriga rivedere Sarri un anno e mezzo dopo a Formello?
Ah, ragazzi, io vi dico una cosa che non so se possa piacere o meno. Per me è una barzelletta. Per me prendi un allenatore che ha dichiaratamente detto che vuole allenare perché si gioca una volta a settimana. E quindi che vuol dire? L'anno dopo, se va in Champions, che fai? Non alleni più. Che discorsi sono? Per me Sarri è stata, dopo quelle dichiarazioni lì, è stata una delusione, perché è troppo limitante nei suoi confronti. Cioè, un allenatore capace come lui, che dice io devo allenare squadre che non fanno la Coppa, l'ha detto apertamente, no? Perché dicendo una cosa del genere tu lo dici apertamente, ti faccio troppo limitato. Cosa che invece non ho mai pensato di un allenatore come Sarri. Ma a questo punto, se tu società prendi un allenatore che hai già avuto, che sai che problematiche ti ha fatto, ti dice che vuole questa squadra perché si allena una volta a settimana, quindi tu devi sperare, tu allenatore devi sperare che in quell'anno che tu alleni non arrivi in Europa, perché se arrivi in Europa che fai? Secondo me è tutto sbagliato. È tutto sbagliato, Sarri è grandissimo allenatore, mi piace tanto, ma come si pone, quello che dice non mi piace, e soprattutto credo che questa cosa qua sia una cosa vera, che lui pensa realmente, secondo me non è l'allenatore giusto per allenare delle grandi squadre.
Ok. Daniele?
Sottoscrivo al 100% quello che ha detto Massimo. Io tra l'altro non sono favorevole ai cavalli di ritorno, credo che Sarri abbia fatto vedere quello che sa fare qualche anno fa, quando se n'è andato poi dalla Lazio, e non c'è secondo me nessun bisogno di riprendere un allenatore come Sarri, ma evidentemente non hanno idee chiare e non sanno più dove sbattere la testa. Questa è l'unica spiegazione che mi do.
Roberto, chiudiamo con te.
Ma io dico che secondo me Baroni ha pagato oltremodo colpe collettive. Io sinceramente il lavoro di Baroni, se la società l'avesse supportato nel mercato di febbraio, la Lazio in quel momento stava vivendo una situazione eccellente dal punto di vista dei risultati, devo dire anche dal punto di vista del gioco, e quindi adesso si ritrovano a dover individuare un'alternativa. Sì, anch'io la penso un po' come Daniele, i cavalli di ritorno spesso falliscono. Sarri vuole allenare una squadra che gioca una volta a settimana. Beh, la Lazio mi sembra abbia queste connotazioni, visto che non farà le coppe.
Però c'è un secondo anno, pure se arrivi in Europa.
Sì, vabbè, ma tanto poi lo vedi, lo titolo non è che ti aiuta ad andare avanti nel percorso europeo. Cioè, non è che investe, anche nei momenti di maggior rendimento. Perché quest'anno sembrava fosse la volta giusta, no? La volta buona.
Sì.
Invece poi, voglio dire, Baroni si è trovato con una rosa oggettivamente limitata e dal punto di vista numerico, e credo anche limitata dal punto di vista qualitativo.
Va bene, siamo arrivati alla fine di questo blocco di Maracanà. Vi saluto e ringrazio Massimo Bonanni. Ciao Max, grazie.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, grazie a voi, buon fine settimana.
Grazie a lunedì, così come a lunedì a Daniele Garbo.
Ciao,
ciao
Daniele.
Dani, grazie.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
O meglio, lunedì in realtà è festa, perciò vediamo nella prossima settimana. Grazie
ciao, Roberto.
Anche a Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ciao, grazie. Grazie per essere stato qui con noi. Stefano, ti lascio in compagnia di Lucio Marinucci, perché insomma Maracanà non si ferma.
No.
Torneremo anche nuovamente a collegarci a Monaco. Intanto torniamo tra poco.